Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». E i discepoli gioirono a vedere il Signore. E Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio costato, fianco. E non essere incredulo, ma credente». E Tommaso gli rispose: «Mio Signore e mio Dio». E Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. È parola del Signore. Questo testo che abbiamo letto è di una enorme profondità, in quei manoscritti che stiamo editando sono dedicato una quarantina di pagine per iniziare un commento di questo testo. La maniera più semplice per presentarlo è dire: Tommaso è stato un incredulo, per cui a un certo momento, nella nostra linguaggio corrente, si peggi San Tommaso, e dire: vuoi toccare con mano. Però quasi nessuno fa caso al fatto che poi Tommaso, quando vede Gesù, non tocca proprio niente, quindi in realtà crede senza toccare. Ma questa sarebbe ancora superficialità. Invece nel racconto di Tommaso, detto Didimo, ci sono dei temi fondamentali che riguardano la nostra vita, la mia, la vostra, qui e ora. Io cercherò di suggerirvi questo motivo di riflessione, perché se mi dovessi mettere a commentare il testo ci vorrebbero 2 o 3 ore perlomeno per poter riuscire a scandagliarlo punto per punto. La prima cosa che dobbiamo cercare di capire in questo racconto è questo fatto che Tommaso viene detto Didimo. Stranamente, viene ripetuto sempre questa storia, ogni volta Tommaso detto Didimo, quasi come se fosse un soprannome, un contranomma, come diciamo noi, che lui aveva avuto. E a noi che ce ne frega dopo 2000 anni sapere come lo chiamavano? Era Tommaso, basta, a un certo momento. Invece quel Didimo è molto importante perché significa gemello in greco, Didimo. Tommaso detto il gemello, e quindi vuole indicare qualche cosa di doppio. Allora ecco che Tommaso, la figura di Tommaso, se volete cominciarla a vedere così e capire come in lei poi ci rappresentiamo noi, è un essere doppio. Che significa? Significa quello che siamo tutti quanti noi. Noi siamo doppi, abbiamo un corpo e un'anima. Tommaso è il personaggio che ci rappresenta nella sua duplicità. Egli è il doppio, Gli altri sono esseri più carnali, non vanno alla dimensione della loro anima, come tanta gente, la quale cambia solamente nella sua materialità, pensa a mangiare, bere e cercare di non morire troppo presto. Ma chi ha invece un'anima comincia ad aprirsi verso l'oltre, verso ciò che sarà dopo, cioè si dilata un po'. Ecco perché la figura di Tommaso diventa importante, perché mentre i discepoli che accolgono Gesù alla fine non capiscono niente, ricevono lo Spirito, sì, ma che hanno capito? Dobbiamo presumere che non hanno capito solamente: ah, che bella cosa, abbiamo visto Gesù un'altra volta. E infatti quando parlano con Tommaso non gli dicono: sai, è venuto Gesù e ci ha donato lo Spirito. Non glielo dicono perché non l'hanno capito. Tommaso è il primo che capisce un po' tutto ed è l'unico nel Vangelo che conclude la sua affermazione: Signore mio e Dio mio. Mai Gesù nel Vangelo viene chiamato Dio, solo in questo punto. Tommaso, cioè, è colui che ha la fede piena, quello che ha capito che Gesù non è solamente Signore. Signore è una parola che vuol dire Signore di qualche cosa, quindi Signore del mondo, Cristo Re, come lo chiamiamo noi, ma sta sempre qua, sta sempre nella limitazione del creato. Dio no, Dio sta fuori, è un'altra cosa. Gesù come anima può essere il Signore di questo mondo, di questo giardino che ormai abbiamo distrutto, ma che egli ricostruisce, ma quando lo chiamano Dio salta completamente in un'altra dimensione. Allora per essere buoni cristiani bisogna avere la fede di Tommaso, cioè capire che Gesù non è solamente una grande anima che sta in questo mondo, ma è Dio stesso. Allora vedete, tutto questo viene detto nel racconto cercando di farvi fare una riflessione. La riflessione è passare dal visibile all'invisibile, dal Cristo uomo, Gesù, al Cristo eucaristico. Provate un poco a seguirmi, scusatemi, è difficile poter dire in tre momenti, in tre parole, quello che implicherebbe un buono spazio. Però facciamoci un po' una riflessione su di noi. E in Tommaso, nella sagoma di Tommaso, cerchiamo di cogliere la nostra vita di fede. Cominciamo con un fatto. La nostra vita di fede fondamentalmente è corporea, guardate. Cioè noi viviamo molto sulle cose concrete della nostra fede. La nostra fede è fatta, questi chiesone enorme, tutte queste pietre, queste cose, i paramenti, i calici, le nicchie, le statue. Vedete, noi viviamo molto di cose, però cogliamo poco quello che è l'oltre. E quella invece è la proposta di Gesù Cristo. A noi, per sapere questo oltre, per capire che oltre, che al di là della nostra materia, della nostra esistenza, delle nostre cose concrete, c'è qualcosa d'altro, cerchiamo le cose luminose, le cose miracolose. Allora, quando è che uno comincia a sentire che esiste qualcosa di diverso? Se va a Međugorje, se va a Lourdes, senza Padre Pio ha fatto il miracolo. Vedete, noi inseguiamo i miracoli perché è l'unico punto in cui grosso modo usciamo fuori dalla nostra materialità. Per il resto la nostra fede è materiale, guardate. E quindi a un certo momento perdiamo una cosa fondamentale, quello che abbiamo letto nelle letture precedenti, quello che diciamo ogni tanto quando vogliamo fare una bella sparacchiata di parole: lo Spirito Santo. Noi siamo nella Chiesa dedicata allo Spirito Santo. Ma scusate, ma chi di noi vive veramente il rapporto con lo Spirito Divino, che è la vita divina? Ecco, questo è il punto che si vuole che Giovanni tratta in questo testo. Noi guardiamo i miracoli e perdiamo lo Spirito. E lo Spirito è quella cosa che invece dovrebbe stare dentro di noi, sentire dentro di noi. Dice San Paolo, lo Spirito è quella cosa che quando tu ti rivolgi a Dio ti viene istintivo di dire: papà, ecco, padre nostro, diciamo già padre, è una parola nuova, viene papà, abba, è Abba, è papà, tale e quale è il nostro linguaggio corrente. Noi dovremmo sentire lo Spirito, noi cristiani dovremmo sentirci figli di Dio e sentire, dice San Paolo, che istintualmente dice: "Ne papà, che vuoi? Aiutami, papà." Dice: "Padre nostro che sei nei cieli", vedo tutto solenne. Anche qua si materializzano le cose, ma noi non avvertiamo nei momenti di gioia o di dolore, di difficoltà o di bisogno, questa cosa bella di toccare l'immateriale, toccare Dio come Padre, lo Spirito Santo. E poi vedete, noi vogliamo nella nostra religione, o siamo succubi un poco tranquillamente, ci pigliamo le cose come vengono, cioè, beh, io credo per fede, che è una maniera più semplice per dire: non mi sta a scocciare, non voglio essere rotto le scatole, quindi a un certo momento io credo per fede e chiudo il discorso, e uno non si impegna mai. Allora che succede? Che quando noi pensiamo a Dio, quelli che non fanno questo gesto, che sembra semplice invece è molto perfido, vogliono prove della presenza. Allora noi stiamo sempre a chiedere: ma è vero Dio? Ma che prova tieni? A volte il mio direttore di istituto mi fece questa domanda: tu dici che sei cristiano? A quell'epoca non ero prete. E beh, dimmi un poco, che prova hai che c'è Dio? Sapete come gli risposi io, un po' spuntutamente in quel momento? Professore, perché l'ho visto. Era l'unica maniera per farlo tacere, perché altrimenti avremmo cominciato a fare discorsi su questo, avete tutti i libri che si scrivono, quesivi et non inveni, ho cercato e non ho trovato, che sciocchezze stanno nei Vangeli. Noi cerchiamo prove della divinità e ovviamente non le troviamo. Questo ci sta dicendo Tommaso. Tommaso ci sta facendo capire che lui non si può fermare semplicemente, se abbia apparso Gesù Cristo, abbiamo visto uno spettro, abbiamo visto quelle cose che a volte si vedono nella vita, è un'apparizione, no? Dice: io voglio una prova, e la prova dice: devo toccare la sua passione, i segni della sua passione. Sta ancora ragionando da uomo, con la sua metà di uomo, non ancora con la sua metà di anima. E allora ecco che succede un fatto: dopo 8 giorni. Guardate il passaggio, la prima scena è al terzo giorno, cioè alla risurrezione, la sera stessa della risurrezione, poi 8 giorni, e a 8 giorni che ci sta? Ci sta questo, invece, l'Eucaristia. Infatti, che cosa diciamo noi? L'ottava di Pasqua, per questo noi diciamo il giorno dopo facciamo l'Eucaristia. Allora vedete che si cambia tutto, perché siamo giunti all'Eucaristia. La prima volta Gesù si presenta e loro lo colgono solo come un'apparizione. La seconda volta si presenta ed è la concretezza dell'Eucaristia. E allora, di fronte a questa concretezza dell'Eucaristia, Tommaso cambia atteggiamento. Perché quando Gesù Cristo dice: vuoi vedermi, vuoi toccarmi, e toccami pure se vuoi, lui non tocca più niente, ha capito finalmente con la sua anima che la realtà è la presenza di Dio nell'Eucaristia, nel pane e nel vino. Fateci caso, quando voi guardate questo pane e questo vino, non c'è sta niente di miracoloso. Tanto è vero che la gente all'Eucaristia preferisce il miracolo. Fateci caso. Se qua fuori mo succede che uno sta volando perché ha detto: pregato Dio e mi sta facendo volare, voi lasciate la messa e ve ne andate a vedere sicuramente quello. E non è che vi voglio giudicare, è così, lo facciamo tutti quanti. Io restai scandalizzato quando, trovandomi a Lourdes, non ha mai vista una cosa, poi i barellieri, cose, questo innanzitutto il malato. Ecco. Allora eravamo 3 sacerdoti, dicevamo: scusate, vorremmo celebrare messa perché eravamo arrivati da... ma non si può fare, perché a quest'ora che volete fare la chiesa, se volete c'è un altare qua dietro vicino a un muro, mettetevi là e celebrate. E noi ce ne andammo naturalmente. Vedete, noi cerchiamo i miracoli, non cerchiamo la vera presenza di Dio. Questo è il discorso che fa Tommaso. Per cui quando il Signore dice: vuoi vedermi, vuoi vedere un'altra volta, mi vuoi toccare nella mia passione, e toccami pure, lui non allunga più la mano. Ha capito che la presenza è una presenza meravigliosa, che Gesù Cristo l'ha già contentato. Quando lui diceva prima: vorrei mettere il dito nei buchi dei suoi chiodi. Guardate, noi la scena la guardiamo semplicemente in questo senso, vabbè, non ci credeva nemmeno, voleva mettere il dito, non è vero niente, io penso che sia molto più bella e profonda. Tommaso si domandava: Signore mio, tu sei venuto in terra, ti abbiamo anche ammazzato, ma che garanzie tengo che poi resti con noi? Allora ti crederò quando ti potrò con le mie dita inchiodare su questa terra. Cioè io ti voglio possedere, io voglio che tu sia certamente nella nostra esistenza. E Gesù Cristo come risponde a questo fatto qua? Vabbè, se vuoi mettere il dito in queste cose. E lui non lo mette più perché ha capito che realmente io metto il dito in nostro Signore. Io ho il diritto di dire: manda Signore il tuo Spirito a santificare questi doni. Cioè nostro Signore nell'Eucarestia ci ha lasciato il potere di farlo scendere in terra. Ecco, Tommaso ha avuto la sua risposta nell'Eucarestia. Fate caso che San Giovanni in un Vangelo è strano, perché non parla mai dell'Eucaristia, invece a mio modo di vedere ne parla continuamente, e questo è uno dei punti in cui ne parla chiaramente, lo tiene nascosto. Chi vuole vedere lo vede, chi non ha fede non vede perfettamente niente. Allora noi abbiamo oggi la presenza totale di nostro Signore, questo ci avverte Tommaso, il quale dice: non ho visto niente, io quel giorno vidi qualcosa, voi non vedete niente, un poco di pane e un poco di vino. Se entra una persona fuori agnostica, dice: ma questa cosa, sono cretina sta gente, stanno là a scherzare con un po' di pane e un poco di vino. E in realtà invece beati voi, perché non vedendo niente voi credete. Ecco la conclusione del nostro discorso. Beati voi che vedete solamente il pane e il vino, perché se avete fiducia, se scoprite che siete didimi, cioè doppi, che avete un corpo il quale esige di vedere, di toccare, di fare, cioè, ma avete un'anima la quale già contempla il volto di Dio, allora vi basterà l'Eucaristia. E allora godrete di un fatto fondamentale: di cenare con il Signore. Più di questo nostro Signore non ci poteva lasciare. Mi volete toccare, mi volete vedere, io vado oltre, rischio ancora di più, assimilatemi a voi, mangiatemi. Come una donna a volte si trova con un bambino piccolo e dice: ti mangerei di baci, per indicare proprio quel bisogno di affetto che porta quasi a voler inglobare di nuovo in sé quella persona. Ecco, nostro Signore ci ha lasciato l'Eucaristia. Dagli occhi del mondo una grande cretinata, agli occhi del mondo una cosa banale, però è la sua totale presenza. Infatti noi diciamo che quindi è presente in corpo, anima e divinità. Ecco, il corpo è il pane, la sua anima è il vino e la sua divinità non la vedete voi, non la vedo io, ma noi ci crediamo, e beati noi se crediamo senza avere visto. Ecco, allora credo che bisognerebbe restituire a Tommaso la sua credibilità. Abbiamo fatto la figura del cretino, e invece in realtà, come vi dicevo, è la perfezione della fede cristiana. È il primo e l'unico che nel Vangelo dice: tu sei Signore di questo mondo, ma tu sei anche il mio Dio.